Radio Pirata, la radio nella radio.
In quella città c'è la radio che mette solo musica che piace a me. In quella città c'è la radio che mette solo musica che piace a me. Radio Pirata, oh yeah.
Something curious about this broadcast.
Keep the frequency clear.
Radio Pirata, la radio nella radio.
Ed eccoci pronti con le nostre scialuppe e con la nostra nave ad un altro arrembaggio di Radio Pirata alla radio, nella radio ovviamente su yastaradio.com e su Radio RCS. Ben ritrovati da parte mia, da parte di Gabriele, ben ritrovata anche alla ciurma presente in questa 171esima puntata. Quest'oggi, come sempre con me all'inizio, parleremo di radio e vi anticipo già che parleremo della storia di Italia Radio, torneremo ancora sulla storia della radio in TV e al cinema, ci occuperemo anche di storia di radio, in particolare in una zona, quella di Livorno, molto interessante anche nel periodo delle radio libere, e poi ancora storia con il 10 giugno 1940 alla radio con l'Italia che entrava in guerra. Con noi ci sarà anche Gioacchino Stallone con la rubrica In contatto con il mondo, in collegamento dalla redazione di RadioLondra.me, come sempre a bordo anche Ellie the Worst e il suo Bastian Contrario con un nuovo episodio, dalla Cambusa l'appuntamento di Topos in Fabula con Luca, oggi dedicato a Wall-E, e nel cameo di Anne invece ascolteremo la musica di Offenbach. Per quanto riguarda la musica, direi di partire quest'oggi con la nostra playlist e con un doveroso tributo ad una persona che purtroppo nei giorni scorsi ha lasciato questa terra. Quindi la prima canzone di Radio Pirata, la radio nella radio, quest'oggi è Agua degli Arabe de Palo.
Ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras. Razón y piel, mezcla, agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga si por ti me perdería? Y confundo tus caricias por camelo, si me mimas. Pasión y ley, difícil mezcla, agua y sed, ¿sabes? te vas. Un mensaje ahí entre líneas. ¿Cómo quieres ser mi amiga cuando uno tiene sed?
Iniziamo ad occuparci di storia di radio, soprattutto perché ho visto la segnalazione in questi giorni sul sito fm-world.it, dove veniva segnalata la nascita di Radio M2O, che è la terza emittente del gruppo Gedi, nata ufficialmente nell'ottobre del 2002, ma già a giugno tuttavia Italia Radio, il progetto da cui ha ereditato le frequenze e che aveva un taglio informativo politico, stava cambiando pelle e c'era proprio il cambio anche dell'RDS da Italia R a M2O, che avvenne l'8 agosto del 2002. Ma spostandoci invece sul sito firenzemedie.com, viene raccontata la storia di Italia Radio con un articolo tratto dall'enciclopedia Le Garzantine Radio di Peppino Ortoleva e Barbara Scaramucci. Fu un'emittente radiofonica privata molto importante, costituita a Roma nel 1988 e trasmetteva dalla sede di Piazza del Gesù su tutto il territorio nazionale. È stata voluta da una parte del gruppo dirigente del PCI, in particolare da Walter Veltroni, e fu subito la radio del partito. Il primo direttore fu Giuseppe Caldarola, allora condirettore di Rinascita e in seguito direttore dell'Unità e senatore di esse. Vice direttore dell'emittente era Romeo Ripanti, animatore fino al 1981 di Radio Blu. Le due anime, Caldarola e Ripanti, rappresentavano il mix di giornalismo politico di Area PC e ricerca musicale che caratterizzò la prima versione di Italia Radio. Priva di raccolta pubblicitaria, la radio dipendeva direttamente e completamente dal partito. Dal gennaio del 1993 la direzione venne assunta invece da Carmine Fotia. Con la sua gestione entrò in crisi il rapporto di osmosi e di dipendenza tra la radio e il partito e anche a causa della più generale crisi dell'editoria di Area PC, che coinvolse nel corso degli anni l'Ora di Palermo, Paese Sera e infine l'Unità, e condusse il partito alla decisione di smettere lentamente le attività editoriali. La candidatura di Fotia, avanzata dal Manifesto proprio per stimolare una progressiva acquisizione di autonomia da parte della radio, segnò un punto di svolta nella storia dell'emittente, che da quel momento perseguì un orientamento aperto all'interno dello schieramento di centrosinistra e accentuò le caratteristiche di radio di informazione. La trasmissione più seguita era Filo Diretto, un microfono aperto incentrato su temi politici e di attualità, che negli anni di Tangentopoli diventò un punto di riferimento molto importante, ma anche un punto di riflessione e lo sfogo dell'intero popolo di sinistra. La radio non riceveva input dal partito, che da parte sua tollerava a fatica l'autonomia del progetto editoriale. Storico il Filo Diretto, seguito all'arresto di Primo Greganti, il compagno G, con la telefonata di Massimo D'Alema che in risposta alle chiamate da cui l'emittente era stata subissata dichiarò: «Compagni, non abbiamo niente di cui vergognarci». L'altra trasmissione storica, il cui formato ha davvero fatto scuola, era Vengo dopo il TG, uno spazio di commenti ai telegiornali affidati a vari ospiti. Da questo formato sarebbero nate numerose trasmissioni che utilizzavano appunto i titoli del TG della sera per commentare i principali fatti di attualità. Tra il 1993 e il 1994 si consumò invece la rottura tra l'emittente e il partito, fino alla decisione di cedere Italia Radio ad una cooperativa di giornalisti capitanati da Fotia, fondata nel 1995 e chiamata 23 maggio. Anche se nel frattempo il partito, divenuto PDS, aveva venduto una parte significativa di frequenze, la radio venne comunque ceduta alla cooperativa in cambio della rinuncia alle spettanze da parte della redazione, ma non tutti accettarono. Date alcune defezioni, in questa fase la produzione venne realizzata da un gruppo ristretto di persone, mentre la gestione fu affidata a Umberto Mosso, che proveniva dalla Lega delle Cooperative. Nel 1996 Fotia passò a Telemonte Carlo e la direzione fu assunta da Romeo Ripanti. In questa fase entrò nella cooperativa Amato Mattia, allora amministratore delegato dell'unità, poi editore in proprio, che puntava ad un progetto di sinergia con il quotidiano, in seguito bloccato a causa della famosa crisi della testata. Dopo l'abbandono di Mattia per problemi personali nel 1998, l'emittente è stata acquistata dal gruppo L'Espresso per essere poi trasformata nella radio musicale M2O che tutti oggi conoscono. Italia Radio ha rappresentato comunque l'unico caso di organo di partito sopravvissuto prima in maniera autonoma, poi in assetto di gruppo, alla fine del rapporto con il partito stesso. Come dicevo all'inizio, se volete approfondire questa storia, ma anche tante altre, l'indirizzo a cui far riferimento e a cui anch'io ho fatto riferimento per la storia di Italia Radio è firenzemedia.com.
Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. WC handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, just walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him, they just hovered round his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. Catfish on the table, they've got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you when you haven't got a prayer. But boy, you got a prayer in Memphis. Piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see her, and they asked me if I would do a little number, and I sang with all my might. She said, tell me, are you a Christian child? And I said, ma'am, I am. Tonight, walking in Memphis, walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Walking in Memphis. I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain.
Mark Horn, Walking in Memphis in Radio Pirata, la radio nella radio. E torniamo a parlare di radio, questa volta guardando le ultime notizie su Ital Radio. Ci sono delle segnalazioni molto interessanti che ci riportano ad un argomento che ogni tanto tratto ben volentieri, ovvero quello della presenza come immagine della radio nei vari film, telefilm o comunque nelle produzioni cinematografiche. Ci sono uno studio radiofonico e un ricevitore eccezionale nel film Una fidanzata per papà, diretto da Vincent Minnelli, è andato in onda una volta di più sul canale 27 Paramount qualche sera fa. Da internet la possibilità di vedere come la radio diventi protagonista di alcune scene della pellicola con Glenn Ford e un giovanissimo Ron Howard, e uno squarcio sulla radio di 57 anni fa, quando in una delle prime scene il protagonista Tom Corbett, Glenn Ford, dirigente di una stazione radio, ascolta il programma del mattino condotto dal DJ Norman Jones, Jerry Van Dyke, e in primo piano sul tavolo c'è uno Zenith Transoceanic del 1958, riconoscibile per la caratteristica antenna a stilo ricoperta da una guaina di plastica nera, tra i migliori del momento e un po' sprecato per sentire una radio locale che conosciamo in molte scene del film, dove Corbett incontrerà Jones impegnato con stuoli di ammiratrici che lo raggiungono nello studio. Questo è un po' lo stereotipo, se vogliamo, della radio. E tra l'altro voglio sottolineare che il Transoceanic, e ne sa qualcosa Adrian Mikalev da Malta, che voglio salutare, è uno dei ricevitori che adoro e che prima o poi dovrà entrare in mio possesso. Lo studio, dicevo, ha dei magnifici giradischi professionali, quindi grandi attrezzature, alcuni registratori a bobina, e ben prima delle nostre radio private il DJ fa quasi tutto da sé con una console abbastanza semplice e inscatolata in gruppi metallici. Il film avrà poi il suo sviluppo altrove, ma la radio almeno all'inizio c'è, e come, e soprattutto come si presenta nel periodo, come era al meglio nella New York del 1963. Ringraziamo Ital Radio per questa importante e interessante segnalazione, ma se volete approfondire un po' l'argomento vi segnalo anche un sito molto interessante per vedere appunto le immagini della radio che sono finite sulle pellicole cinematografiche, che è la radio di Sofie col PHIE.it/radio-nel-cinema.htm, perché davvero ci sono delle immagini e delle segnalazioni molto molto interessanti. E a proposito del sito leradiodisofie.it, è presente anche una sezione storia davvero molto bella, con la possibilità anche di visualizzare pubblicazioni rare e particolari, come ad esempio quella inerente a Michele Giampietro, che è stato un pedagogista del Novecento, autore di numerosi libri divulgativi per ragazzi. Un libro che dal bollino, come si vede nel sito, sembra essere appartenuto a qualche bibliotechina scolastica. Sono 100 paginette ben scritte che raccontano la vita di Guglielmo Marconi, interessante specialmente per i risvolti umani. Fu pubblicato nel 1953 da Vallecchi in una collana diretta da Piero Barghellini, che fu sindaco di Firenze ai tempi dell'alluvione del 1966. L'illustrazione di copertina invece del grande illustratore Gastone Rossini. Ma tornando al cinema, visto che è un po' che non vi segnalo film a tema, non voglio certo rubare il mestiere a Topos in Fabula, ma vi consiglio di guardare, e l'ho riguardato proprio pochissimo tempo fa, Radio Days, che è un film dell'87 scritto e diretto da Woody Allen. Il film racconta la vita delle famiglie statunitensi durante gli anni d'oro della radio. Voce narrante del film, Woody Allen, chiaramente nella versione italiana quella del doppiatore, racconta le storie della sua gioventù, sebbene non compaia personalmente nella pellicola, ma sia impersonato da un giovane che si chiama Seth Green. Due ladri saccheggiano una casa mentre i proprietari sono al cinema, squilla il telefono, uno dei due non resiste alla tentazione per rispondere e si ritrova in diretta in un quiz radiofonico. Il presentatore gli fa ascoltare tre motivi suonati dall'orchestra, il ladro li indovina tutti, i proprietari nel frattempo tornano a casa e la trovano svuotata, ma il mattino dopo arriva un camion pieno di elettrodomestici vinti al quiz. La famiglia di Joe vive nella zona residenziale del distretto del Queens e ogni membro trova negli show radiofonici una fuga dalla realtà, ascoltando gossip su celebrità oppure le leggende dello sport, le letture di romanzi celebri e soprattutto canzoni. Lo zio Abe invece si reca infuriato dai vicini di casa comunisti per chiedergli di spegnere la radio e rispettare la festività ebraica e torna dopo ore indottrinato sulla lotta di classe e dichiarando la religione l'oppio dei popoli. La zia Bea, perennemente in cerca di marito, si ritrova in auto in panne insieme ad uno spasimante proprio durante la famosa trasmissione radiofonica di Orson Welles che simula l'invasione di marziani negli USA, quindi questi sono tutti spaccati della storia della radio americana riproposti appunto in questo film stupendo che è, ripeto, Radio Days di Woody Allen. Ancora di radio si parla, chiaramente su Radio Pirata, la radio nella radio in questa prima parte, e un altro sito, un altro blog, questa volta molto interessante, mi è capitato tra le mani durante le mie ricerche. memoriediradio.wordpress.com, che raccoglie delle interessanti testimonianze sul connubio esistente tra Livorno e la radio, e un'interessante rassegna sulle radio locali storiche. Purtroppo sembra tutto fermo al 2012, compresa una pagina Facebook che è linkata al blog. Ma questo, insomma, poco importa, perché le informazioni sono davvero interessanti. Di cose radiose ce ne sono parecchie, come ad esempio il rapporto tra Guglielmo Marconi e Livorno. Tutti noi, racconta questo blog, dobbiamo qualcosa al padre delle trasmissioni radio, Guglielmo Marconi, ma qualcosa forse Marconi deve a Livorno, dove vi trascorse un periodo della sua adolescenza ed incontrò nel 1891 il famoso professor Vincenzo Rosa, insegnante al celebre liceo classico Niccolini, che lo introdusse agli studi sull'elettricità e sul magnetismo, di cui era un grande esperto. Il giovane Marconi venne coinvolto negli studi e nelle ricerche, partecipando alle attività sperimentali che il professor Rosa svolgeva nel suo laboratorio. Sullo stesso blog anche la storia di Radio Livorno Operation. A seguito dell'armistizio del 43, i servizi segreti alleati predisposero una campagna di comunicazione radiofonica che doveva persuadere i tedeschi che si stava formando un forte movimento di opposizione italiano, convincendo al tempo stesso la Regia Marina italiana a muovere il grosso della sua flotta, ormai concentrato alla Spezia, verso il sud del Mediterraneo, e raggiungere così la flotta inglese, evitando di farla finire sotto il controllo tedesco. Infine si intendeva contrastare un'analoga emittente in lingua italiana, Radio Repubblicana, che invece incoraggiava la collaborazione con le forze di occupazione tedesche. Vennero iniziate delle trasmissioni radiofoniche da un'emittente chiamata Radio Livorno, e che si diceva trasmettesse clandestinamente da una nave ormeggiata nel porto di Livorno, e da cui venivano destinati ogni sera dei messaggi ai marinai della flotta italiana, che infine partì in direzione di Malta proprio ai primi del settembre del 43, seguendo le indicazioni di Radio Livorno. E come dicevo all'inizio, sul blog c'è anche una parte dedicata alle radio libere, visto che Livorno era una piazza molto interessante, perché aprire una radio intorno alla metà degli anni 70 significava doversi adattare a quanto forniva l'elettronica da allora, praticamente niente, e per quanto riguardava gli impianti di trasmissione bisognava arrangiarsi. Di questo vi ho già parlato praticamente sempre parlando delle radio che sono nate a metà degli anni 70, perché oltre ad inventare un mestiere che al tempo, insomma, era tutto da creare, anche tecnicamente non era molto semplice. Non è come adesso che magari qualcuno con un po' di conoscenza di elettronica inizia a ordinare i kit su internet, arriva il corriere col pacchetto bello e pronto. Una volta non funzionava proprio così. Tuttavia Livorno risolse il problema, e molti dei pionieri della radiofonia indipendente nazionale, grazie ai rivenditori di residuati militari, molti dei quali si trovavano e si trovano tuttora nella zona di Piazza 20 Settembre, il famoso mercatino americano, potevano andare a trovare delle apparecchiature da sistemare o comunque da modificare all'uopo. Il fenomeno delle radio libere dette modo di utilizzare appunto dei trasmettitori FM da campo americani, per lo più dei Collins a valvole da qualche decina di watt, su cui si basò la cosiddetta alta frequenza delle prime radio libere d'Italia. Molto interessante che questo blog vada a sottolineare appunto questa situazione, quella del mercatino americano, no? Delle radio del surplus militare, che veniva appunto utilizzato con delle modifiche, alle volte anche abbastanza semplici, per poter trasmettere in FM. Sul blog segnalano ad esempio Radio Libera, anche Radio Lecce Giovane, Onda Radio 101, Radio Eurosound di Roma, Radio Basso Lazio in provincia di Frosinone, Radio Azzurra in provincia di Varese, che hanno potuto fare il loro esordio nell'etere grazie appunto a questi materiali disponibili dai rivenditori di surplus militare americano, questo mercatino presente in Piazza 20 Settembre. Anche in questo caso, se volete diciamo un po' approfondire questa storia, vi ripeto l'indirizzo, abbastanza semplice da ricordare: memoriediradio.wordpress.com.
Take me now, baby. I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Torniamo ancora sulle pagine di Italia Radio per un anniversario decisamente non allegro da ricordare, quello del 10 giugno 1940, 80 anni fa, la guerra anche per radio. Le testimonianze coincidono, scrive Italia Radio. C'era euforia, in gran parte incoscienza, negli italiani che il giorno prima avevano ascoltato alla radio la vittoria di Coppi nel Giro d'Italia. Lunedì 10 giugno 1940, al pomeriggio, Mussolini annunciò l'entrata in guerra dell'Italia. La radio fu subito mobilitata e limitata nei programmi come nelle possibilità di ascolto. Chi può guarda già verso altre emittenti. C'era euforia tra la gente quel 10 giugno, quasi la dichiarazione di guerra fosse sufficiente per sentirci già vincitori. A casa mio padre era silenzioso e preoccupato, scriveva su Avvenire il 5 giugno 2010 Maria Romana De Gasperi, figlia dello statista. Anche a Bologna, racconta una ragazza di allora, un altro padre, umile operaio ma aveva visto la prima guerra mondiale, diceva alla figlia guardando la folla urlante: non sanno cos'è la guerra. E Primo Boselli, di cui vi ho già parlato parecchie volte, pioniere del radioascolto, nato nel 1908 e purtroppo morto nel 1993, stava tornando a Verona da Bologna, dove si era appena laureato. Immerso nei suoi studi non si era accorto della folla e fu tacciato di disfattismo quando poco dopo in treno domandò a dei viaggiatori cosa fosse tutta quell'euforia. Il suo pacifismo si rafforzò, ma di radio non poté occuparsi. Avvisato di essere seguito da strani strani personaggi, forse della polizia politica, seppellì a Quistello il suo paese natale gli apparecchi radio che ritrovò brevemente solo 40 anni dopo e che purtroppo sono nuovamente scomparsi dalla collezione cui furono donati. L'ascolto delle radio estere nemiche e neutrali fu vietato dal Regio Decreto 16 giugno 1940, il numero 765. In pratica da Londra a Monteceneri, forse pure la Radio Vaticana, era vietata all'ascolto. L'ascolto però proseguiva, riferisce Maura Piccialuti Caprioli nella pubblicazione di Radio Londra 1939-1945, la terza Bari 1979, alle pagine 35 e 36, e che i commercianti di radio in quei giorni di guerra fecero buoni affari e che l'ascolto di Radio Londra già a luglio del 1940 era sensibile. La stessa Maura Romana De Gasperi racconta: avevamo una radio che non prendeva bene le trasmissioni dall'estero e ascoltare Radio Londra era pericoloso. Prima di insabbiare le frequenze, il Radio Corriere nel numero 24 con i programmi dal 9 al 15 giugno 1940 pubblica a pagina 20 una splendida lista di frequenze d'onda media e lunga in tutta Europa. Un regalo davvero incredibile in quella che sarebbe stata la prima settimana di guerra. Il numero degli abbonati superò il 1,5 milioni proprio in quei primi anni di guerra tra il 1940 e il 1941, per superare l'anno dopo il 1,8 milioni unità. Anche gli impianti crebbero tanto che nonostante il conflitto la rete AIR continuò ad espandersi fino al 1942. Nell'ottobre del 1940 entrarono in funzione le stazioni dell'Aquila e Bologna, nonostante i programmi fossero per lo più a rete unica. Alla fine del 1942 l'AIR avrebbe raggiunto il numero di 34 stazioni ad onda media con una potenza complessiva di 851 kW e 9 ad onda corta con una potenza complessiva di 451 kW. La radio in guerra da una parte e dall'altra fu subito protagonista e avrebbe anche pagato il suo tributo alle distruzioni provocate dal conflitto. Tutto questo però, scrive Italradio, la sera del 10 giugno 1940 dai più non fu compreso. C'era euforia.
With my own two eyes, so you couldn't wait.
E dopo questa splendida canzone di Phil Collins in The Air Tonight in Radio Pirata, la radio nella radio, è arrivato il momento di ricollegarci con la redazione di RadioLondra.me, dove sentiremo puntuale Gioacchino Stallone con la rubrica In contatto con il mondo. A seguire un altro fantastico brano di Tracy Chapman, Fast Car, che ci richiede invece Stefano da Mantova, e a proseguire il nostro appuntamento ci penserà Bastian Contrario, quindi la voce di Ellie the Worst, subito dopo Luca con Topos in Fabula e la conclusione con il cameo di Anna.
Cari amici, benvenuti a In contatto con il mondo, a cura di Gioacchino Stallone. Cari amici, oggi vi parlo di Radio Marsala Popolare e di Radio Costa Sud di Marsala. Radio Marsala Popolare era una radio privata in FM che trasmetteva da Marsala, dalla contrada Misilla, sui 100 e 200 MHz. Radio Costa Sud trasmetteva sugli 88 e 800 MHz dalla contrada Bosco 60 a Marsala. È stata una grandissima stazione radio, arrivava in tutta la provincia di Trapani. Cari amici, in Italia viene pubblicata la rivista Radio Notizie, diretta da Dario Gabriele, e parla tanto di radio e di radioascolto. Chi desidera ricevere una copia gratis in PDF, scriva a radionotizie@hotmail.com. Cari amici, chi desidera ricevere informazioni sul radioascolto, scriva a Gioacchino Stallone, presso Mailboxes ETC, via Gimazzino 89, 9125 Marsala TP Italia. Cari amici, ciao a tutti da Gioacchino Stallone, ciao!
Ticket to anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store, managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far, just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working, his body's too young to look like his. But mama went off and left him, she wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him, so I quit school and that's what I did. You got a fast car, is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision, leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car, speed so fast it felt like I was drunk. City lights day out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car, we go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job, now work in the market as a checkout girl. I know things will get better, you'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter, buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving, driving in your car, speed so fast it felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a
someone. You got a fast car, I got a job that pays all our bills. You still drinking late at the bar, some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better, thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere, so take your fast car and keep on driving. I remember when we were driving in your car, speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car, is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision, leave tonight or live and die this way.
Artwork Nights a Bastian Contrario.
Ed eccomi a bordo anche oggi e salute a voi, cari miei pirati di radio e di terra. Oggi dove vi porterò con il mio bordeggio? Da dove partiremo? Ma soprattutto, dove approderemo tra racconti, riflessioni e considerazioni? Salite a bordo, aprite il cuore e lasciate alla deriva i pregiudizi. È ormai da un po' di tempo che io, Ellie DeWurst, mi interrogo sulle relazioni e sugli stili di vita. Figuriamoci se con il Covid e il relativo lockdown certe tematiche non sono tornate prepotenti a portarmi avanti e indietro nel tempo, in atavica memoria di clan e tabù. Ok, riviste e aggiornate a qualche decina d'anni fa, ma comunque legate a una socialità sempre più negata e violata, e con pretesti più o meno spettacolari. So bene che ovviamente il mio punto di vista non è e non può essere universale, ma credo che ci siano alcuni aspetti oggettivamente sotto gli occhi di tutti. Come sempre, il colore di fondo della mia domanda è quello di non sapere se quanto accade segua una sorta di canovaccio ben giostrato o se sia semplicemente la somma di comportamenti e scelte collettive dettate da quella che Jung forse avrebbe definito coscienza collettiva. Ma io continuo a vedere o cogliere o immaginare una serie di paradossi che convergono tutti nell'assenza di relazione e nell'isolamento, tendenti a quell'immagine che rappresenta per me la solitudine più totale. Quella della salma deposta nell'oculo, dove, malgrado la vicinanza relativa con i vivi e con le altre salme, l'isolamento risulta assoluto, più lacerante perché è apparentemente superabile il limitato spessore del muro e del marmo che fanno da divisori. So anche che qui a Iasta Radio e su RCS sono probabilmente la diversamente giovane di turno e che posso apparire o essere effettivamente una nostalgica, ma ecco di nuovo il mio consueto ma. Ma c'è stato un tempo ben più lungo di quello in cui le cose sono cambiate, durante il quale era naturale consuetudine condividere il proprio spazio vitale e rivolgersi da persona a persona, probabilmente in tutte le circostanze della vita. Intanto c'è stato un tempo in cui per stare insieme non era necessario uscire di casa e anche in caso di quarantena il destino del nucleo familiare veniva condiviso. Ma senza agganciarci necessariamente all'ombra che temporaneamente ci accompagna, vorrei fermarmi al passaggio precedente, quello della convivenza molteplice. Si viveva benissimo anche in nuclei familiari complessi, con la presenza vuoi dei genitori o del fratello del marito o della cugina della moglie e quasi certa di qualche nonno. C'erano sicuramente i vantaggi della complementarietà delle funzioni svolte in casa e in famiglia e indubbiamente alcune incomprensioni, ma c'era comunque quella sorta di palestra nella quale diventava necessario confrontarsi, acquisendo quella preziosa capacità che si è tanto perduta, definita dialogo, attraverso il quale punti di vista diversi e opinioni potevano coesistere, smussati o meno malgrado le differenze. Il superamento di questo tipo di situazione, che sembra essere cosa da poco, che sembra essere in antitesi con la comodità di essere a casa propria e fare quel che si vuole, è in realtà una grandissima perdita per la qualità dell'intera società stessa. La convivenza di opinioni e di punti di vista diversi, nella quale ci si allenava all'interno delle case stesse, era la raffigurazione del microcosmo che aveva il suo macro riflesso nell'estensione della società collettiva. Come dire che quell'allenamento familiare di diverse esigenze e sensibilità era l'allenamento alla pacifica convivenza sociale, nella quale, come in un film di Don Camillo e Peppone, le scazzottate non creavano reali fazioni. Inoltre, il fatto di unire più persone sotto lo stesso tetto era tra i motivi per i quali le case erano costruite con stanze di dimensioni generose o generose nel numero di stanze. Solita cosa. Sono figlia della bassa veronese. Le case che ho abitato e frequentato fino ad una certa età erano tutte ospitali, con sale da pranzo, taverne o portici accoglienti, all'interno dei quali potersi trovare in tanti. Non si doveva andare chissà dove per stare in compagnia. Se non era in casa, era in cortile o in piazza al massimo, ma non certo al ristorante o in pizzeria con i sederi incollati alle sedie, nel vociare collettivo di tutti gli avventori, nell'impossibilità di quella chiacchierata intima e confidenziale, complice l'andare a prendere le pietanze in cucina o l'andare in supervisione dei più piccoli. Ma l'interazione non era cosa che terminasse con i familiari. Prendiamo pure un esempio emblematico. Una multa per eccesso di velocità. Sebbene sia ovvio e scontato che il vigile di turno non potesse avere modo di valutare con strumenti di precisione la velocità del veicolo, ti fermava e ti chiedeva quantomeno come mai tu stessi correndo troppo. Ora, questo non significa che sia corretto superare i limiti. Ma se sto correndo per salvare la vita, che so, anche solo del mio cane che è stato investito, di certo non sarà la stessa cosa di correre per far mostra della potenza del motore della mia macchina. Il vigile a quel punto avrebbe valutato la situazione, decidendo in coscienza se applicare la multa in toto, attenuata, o se limitarsi a una raccomandazione. Vero che con l'uso delle macchinette, apparentemente, non sono possibili favoritismi, ma questo lo sanno solo le eventuali persone coinvolte e una volta in più si nega la specificità individuale. Sempre questa strana prassi del distacco tra persone ha portato ad altri servizi alienanti, come ad esempio le biglietterie automatiche nelle stazioni. Vero che tutti gli orari, le coincidenze e le caratteristiche del viaggio sono scritte sui vari monitor o già consultabili dallo smartphone che ci portiamo in tasca? Ma vuoi mettere e scambiare uno sguardo, un saluto o addirittura chiedere un consiglio a una persona che ti sta di fronte? Ricapitolando, tendenzialmente se non andiamo a vivere da soli ci andiamo al massimo col nostro partner. Prendiamo le multe da macchinette e viaggiamo grazie a biglietterie automatiche, talvolta così automatiche da decodificare in corsa il nostro passaggio, come succede quando in autostrada usiamo il telepass. Ammetto che personalmente quando esco dall'autostrada cerco sempre la corsia col casellante, specie di notte. Mi sembra che passare da lui, lasciare un saluto magari con un sorriso, sia dare un po' di senso al tempo che trascorre chiuso in quel microspazio in attesa di finire il turno e sia anche un invito per le compagnie autostradali a non abolire il servizio umano e quindi a non togliere posti di lavoro. Per contro però c'è la frustrazione mia e di molti altri di avere a che fare con i risponditori automatici. Ma perché? Perché devo ascoltare un'infinita tiritera per riuscire, forse, a parlare alla fine con qualcuno che non solo non ha un volto, ma non ritroverò mai più come referente, nemmeno se lo volessi? Lo so, sto vagando in tempi non Covid compatibili, nella speranza di poter dare un colpo di spugna a tutta l'amarezza relazionale che ha comportato, così come lo è stato dato alle bellezze che ci ha offerto e non abbiamo saputo cogliere. E quindi torno alle persone, ai nuclei, alle relazioni che questo Covid, o chi per lui, ha ridotto, incurante delle conseguenze che si sarebbero prodotte sui bambini figli unici in primis, peggio se figli di genitori separati, e se tutte quelle sensibilità negate o insensibilità potenziate. Tornando ai vuoti comunicativi, mi appello sempre all'età che ho, ma per quanto le nuove generazioni corrano più veloci di quelle precedenti, credo che, salvo in circostanze particolari, appartenere, nel senso di essere parte, di essere qualcuno agli occhi e al cuore di qualcun altro, favorisca un certo benessere psicofisico. Conoscere gli amici dei propri figli, accoglierli in casa, condividere anche solo in parte i loro momenti conviviali, anziché veder sgusciare fuori dalla porta i propri figli senza quasi un ciao, permette agli stessi figli di sentirsi meno in balia del mondo, di avere un luogo magari un po' stretto, ma comunque sicuro in cui trovare rifugio quando serve. Invece mi capita sempre più spesso di vedere e sentire genitori che sono totalmente esclusi dalla vita dei propri figli, come se nulla avessero in comune, complici talvolta l'incompatibilità di orari, ma più spesso la scarsa volontà di comunicare in modo profondo e reale. Figli, ma anche genitori, ormai assuefatti a una comunicazione non verbale ma da tastiera, dove le emozioni sono espresse da emoticon spesso utilizzate per alleggerire eventuali conflitti o incomprensioni o addirittura per concludere uno pseudo dialogo scomodo, senza guardarsi negli occhi, senza ascoltare pause, senza sentire inflessioni di voce, senza un abbraccio, un buffetto o una carezza. La nostra comunicazione è davvero mutilata in molte sue parti. Vorrei evitare di dilungarmi sulle tristi scene in cui abbiamo visto, vediamo e continueremo a vedere più persone, non necessariamente giovanissime, tutte intente ciascuna sul proprio telefono, interloquendo anziché con il compagno di tavolo o di vita, più probabilmente con qualcuno mai incontrato e con il quale, proprio per questo, ci si esprime con gli eccessi, forti di quel coraggio che affiora dall'anonimato o dall'essere nascosti dietro la siepe. Vi ricordate che in precedenza ho parlato dell'oculo come luogo dell'assoluto isolamento perché le pareti sono sottili ma comunque insuperabili? Non ve ne ho parlato per condividere una sorta di macabra fantasia, ma per condurvi nel mio immaginario. Quell'immensa tristezza, quell'isolamento assoluto, me lo trasmettevano i silent disco party. Situazioni che spero non torneranno a ripetersi, in cui anche la sensualità della danza, ossia il pubblico erotismo, quello ammesso, quello visibile, viene mutilato dall'incomunicabilità e dalla divisione data da un inconsistente muro di silenzio. E poi dovete darmi una spiegazione. Qualcuno deve darmi una spiegazione. Com'è possibile che nell'arco della giornata siamo obbligati, e ripeto, obbligati, a sentire il rumore dei motori, il rumore dei vari strumenti di lavoro, siano essi martelli pneumatici, seghe a motore o grucigolanti o macchinari industriali, o i vari cicalini e ronzii di forni a microonde, sensori di parcheggio, fine lavaggi di lavatrici, motori di condizionatori, suonerie tra le più disparate dei vari telefoni, chiassose pubblicità infilate in video di varia natura, e poi non dobbiamo sentire la musica per ballare? No, non ci siamo. Ho capito che con il lockdown da Covid ci siamo persi metà della nostra capacità di reagire e di interagire tra esseri umani, ma sto parlando di cose che accadevano prima di questi mesi. Io non ci sto a vivere per sempre nel mio loculo, e poi scusate, per chi? Sono d'accordo di non mettere a rischio la mia vita e quella degli altri. Sono d'accordissimo che c'è stato un tempo, e forse c'è ancora, in cui il rispetto può passare attraverso un certo distanziamento sociale, anche se non mi ha fatto chiaro come siano sicure le consumazioni al bar, gli alimenti che portiamo alla bocca anche freschi e non trattati, come ad esempio i formaggi, le consegne a domicilio, il denaro che gira di mano in mano, tasca in tasca, esternuto in esternuto. Ma questo è un tempo che deve finire. Non deve trasformarsi nel futuro modo di vivere. Le carezze curano più dei medicinali in molti casi, per non parlare della potenza degli abbracci. E i bambini? Se non si potrà fare l'amore, nasceranno solo in provetta. Figli ricchi, di genitori ricchi? Ma è davvero questo il mondo cui siamo disposti ad andare incontro? Servi di chi? C'è stato un tempo in cui gli uomini sfruttavano la propria forza per sopravvivere. Poi hanno sfruttato quella della pietra e del fuoco, lavorando il ferro. Poi hanno imparato ad addomesticare gli animali e hanno diversificato l'energia produttiva, cavalli da tiro, animali da soma, animali per nutrimento, animali da pelliccia per scaldarsi. Poi hanno imparato a sfruttare i propri simili, con la schiavitù più violenta, becera e dichiarata. Poi hanno sfruttato l'energia del carbone, del petrolio, dell'acqua, del vento e del sole. E ora? Ora c'è lo sfruttamento dell'energia vitale stessa, la schiavitù mentale. Stiamo andando verso un'alta incapacità di comunicare e di relazionarci, verso un isolamento che ci rende indifesi, impegnati a lavorare di testa anziché di braccia, pur non creando nulla. Menti impegnate in sequenze e click di ogni genere, gestione ordini, comandi di bracci meccanici, programmazione di computer, gestioni remote, domotica, e impossibilitati così a generare qualsiasi libero pensiero. In tutto ciò a me rimangono tre domande sospese. La prima: se davvero si può chiamare vita uno stato di sopravvivenza così miserrimo. La seconda, per chi stiamo rinunciando a vivere? A chi ci siamo votati in questo modo così succube e svalutante? La terza, ci decidiamo a ricominciare a vivere con la V maiuscola prima che sia troppo tardi per noi e peggio ancora per le nuove generazioni? La Terra in poco tempo di lockdown si è rigenerata. Quindi la forza vitale insita nel mondo ha dimostrato la sua potenza, la sua capacità. Ora tocca a noi. Tocca a noi risvegliarci alla vita, alla gioia, all'interazione in tutte le sue forme. È il compito che dovremmo sentire prioritario, prepotente, obbligante, quell'azione necessaria perché un futuro possa continuare ad essere. E detto questo, io, Ellie The Worst, vi lascio con il mio salute. E vi rinnovo l'invito all'ascolto del mio Bastian Contrario su www.iastaradio.com a lunedì alle 19 e in replica il giovedì alle 11 e la domenica alle 23 o sulle frequenze di Radio RCS l'Onda Veronese, sempre a lunedì ma alle 21. Sempre attiva la pagina Facebook Bastian Contrario, il podcast e altre storie di Ellie The Worst, in attesa delle vostre comunicazioni e delle vostre chiacchierate. Salute!
La radio. Compagna di sempre.
È lei che mi accende, è lei che mi prende, in ogni momento del giorno, di notte c'è lei. I love my radio, amo la radio.
Con la radio non sei mai solo.
Radio Pirata, la radio nella radio.
Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Oggi parliamo di uno dei miei film d'animazione preferiti, cioè Wall-E, film della Pixar del 2008. Ma prima, come sempre, sigla!
Out there, there's a world outside of Yonkers. Way out there beyond this hick town, Barnaby. There's a slick town, Barnaby. Out there, full of shine and full of sparkle. Close your eyes and see it. Listen, Barnaby. Listen, Barnaby. Put on your Sunday clothes, there's lots of world out there. Get out the brilliant teen and dime cigars. We're gonna find adventure in the evening air. In a perfume night when the lights are bright as the stars. Put on your Sunday clothes, we're gonna ride through town in one of those new horse-drawn open cars. We'll see the shows at Delmonico's and we'll close the town in a whirl.
Ecco, siccome in Wall-E ci sono delle musiche particolari e spettacolari e Radio Pirata è meravigliosa, oggi colgo l'occasione per farvela ascoltare, ma andiamo a parlare del film. In un certo senso, tra l'altro, è appropriato che presto un brillante cortometraggio di genere slapstick stile Looney Tunes, tra i migliori pre-film della Pixar di sempre, parli di magia, perché magia è la parola che viene subito in mente quando si vuole descrivere l'opera animata di fantascienza a cui presto è stato associato nel 2008, ovvero Wall-E di Andrew Stanton, regista di Alla ricerca di Nemo, per dirne uno. O per essere più precisi, per illustrare i suoi primi 35 minuti, perché ci troviamo in realtà davanti a qualcosa di più simile a due mediometraggi incollati insieme, piuttosto che a un unico film coerente nell'aspetto e nel tono. È quasi come se la Pixar e i suoi autori a un certo punto, esattamente a metà, abbiano avuto paura delle possibili conseguenze, cioè l'accoglienza da parte di critica e pubblico, con conseguente minaccia sui possibili incassi della scommessa narrativa che il film aveva piazzato fino a quel momento, decidendo di ripiegare in un territorio più sicuro, più vicino a quello dei film precedenti, che a conti fatti è un peccato, perché quell'azzardo, spendere quasi un'ora di film con praticamente nessun dialogo che si poggia soltanto sugli effetti visivi e i rumori ambientali, avrebbe ripagato, secondo me, profumatamente, con le uniche interruzioni che concernono alcuni frammenti di filmati di esseri umani, di per sé già cosa strana da vedere in un lavoro della Pixar. Assistiamo in apertura a una commedia quasi totalmente silenziosa e assolutamente meravigliosa, chiaramente un omaggio all'epoca del muto di Charlie Chaplin e Buster Keaton, dal momento in cui incontriamo per la prima volta Wall-E, che è l'acronimo per Waste Allocation Load Lifter Earth Class, cugino diciamo di numero 5 di cortocircuito e ultimo robot destinato allo smaltimento dei rifiuti rimasto sulla Terra per ripulire la superficie, mentre l'intera umanità emigrata nello spazio in attesa che il pianeta diventi di nuovo abitabile. Ci ispira subito empatia coi suoi occhi, i suoi occhioni espressivi, un trionfo assoluto di quell'animazione costruita intorno al personaggio, sia visivamente che artisticamente e acusticamente anche, fra l'altro. L'animazione chiaramente è l'attributo più importante in mostra sullo schermo, quasi inutile quando si recensisce un film Pixar sottolineare come le tecniche al computer vengano ogni volta spinte ai limiti, ma in questo caso è un fattore ancora più importante del solito, non solo perché l'onere di gran parte della narrazione pesa su di essa. Siamo davanti a un'ambizione mai vista nei titoli precedenti dello studio. Wall-E ha l'intero pianeta per sé, quindi lo spettatore è sottoposto a un numero di paesaggi splendidi e vastissimi. In effetti la natura estremamente filmica dell'aspetto del film è meno sorprendente quando si scopre che della fotografia si è occupato il 13 volte nominato all'Oscar Roger Deakins, vincitore recentemente con Blade Runner 2049 e 1917. Ma la qualità delle animazioni è ancora più evidente su scala ridotta. Sono infatti le scene ravvicinate che mostrano il robottino a casa del rimorchio di un autotreno ad essere le più sorprendenti. In queste sequenze è davvero difficile credere che si stia guardando qualcosa di creato dal computer. Wall-E e ciò che lo circonda sono dotati di un realismo così tangibile che ci si chiede se la Pixar non abbia semplicemente imbrogliato e costruito un vero animatronic. Ma andiamo con la prima pausa musicale.
Magic spell you cast, this is love beyond rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love beyond rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. Love beyond rose.
Vienne Rose nella splendida versione di Louis Armstrong, sempre tratta dalla colonna sonora di Wall-E. Ma torniamo al film. Nonostante accada poco, questa metà di apertura vola, tra l'altro onestamente sarebbe abbastanza facile star lì e ammirare Wall-E, andarsene semplicemente in giro per ore e ore, immagini stupende e commedie slapstick intrecciate con una partitura musicale spettacolare, quasi come vedere lo sperimentale Coen Scazzi del 1982 di Godfrey Reggio, ma diretto da Chuck Jones. C'è un livello maniacale di attenzione ai dettagli, da grandi quadri come il cimitero degli altri modelli Wall-E e i grattacieli costruiti con la spazzatura, a piccoli tocchi come lo stesso Wall-E che appende i suoi cingoli quando arriva a casa, o la costante presenza dello scarafaggio che gli ronza intorno. L'arrivo del robot scout Eve poi da in là a una sorta di storia d'amore alla Charlot, ancora una volta espressa attraverso poco più che la ripetizione robotica del nome di ciascuno dei due. Eve stessa, rimandando più o meno evidentemente ad Eva, è forse il primo aspetto deludente delle animazioni, mentre galleggia in giro luccicante, immacolata, appare all'occhio molto più realizzata in CGI del resto, offusca il realismo delle scene da solo di Wall-E. Probabilmente l'effetto è anche fatto apposta, nel senso la realtà del mondo sporco contro la purezza di questa piccola robottina per l'appunto immacolata. Detto questo, le scene successive ambientate in casa del robottino mostrano un livello altrettanto alto di dettaglio nel suo ritratto, in particolare la natura pixellata dei suoi occhi e la sua presenza si traduce in un momento assolutamente strabiliante in cui un certo numero di petroliere abbandonate si scontrano l'una con l'altra ed esplodono dopo un colpo di Eve. E dopo questa commovente, spiazzante prima metà, tuttavia Wall-E, che è costato 180 milioni di dollari incassandone oltre 530, prende improvvisamente una svolta altrettanto inaspettata. Il ritmo, lo stile visivo, le regole narrative, la trama stessa cambiano tutti completamente marcia. Almeno inizialmente la sensazione che questo sia il film più oscuro che la Pixar abbia mai realizzato viene mantenuta attraverso una satira sociale pungente che si affianca al messaggio ecologista. Non è certo un'idea particolarmente originale, ma resta una sorpresa in un prodotto teoricamente destinato ai bambini o comunque alle famiglie, vedere un futuro in cui il genere umano è diventato così rammollito e dipendente dalle macchine e dalla tecnologia che tutti quanti ormai si limitano a fluttuare pigramente, immersi in comode poltrone mobili, tutte identiche, come pure i vestiti che indossano, solo occasionalmente allungando un braccio citrottello per raccogliere una bibita gassata o da un droide di passaggio. Il ritratto dell'omologazione del pensiero e della morte, della diversità e della curiosità che ha l'obesità e la pigrizia come risultato evidente, senza contare che è un essere inanimato a dover insegnare il concetto di umanità a un essere vivente. E via con la seconda pausa musicale. capolavoro assoluto della musica classica e non solo, Under Schönen Blauen Donau, sul Bel Danube Blu di Johann Strauss Jr., dove l'ascoltate se non al concerto di Capodanno e a Topos in Fabula, ovviamente, come sempre, dalla cambusa di Radio Pirata, la radio nella radio, che trasmette come ogni settimana dalle magiche frequenze di yastaradio.com e di Radio RCS. Ma torniamo al nostro Wall-E, stavamo parlando della seconda metà del film, ed è anche a questo punto che il film perde un po' della sua carica. C'è il seme di una buona storia nell'ultimo atto, in particolare con il senso crescente di timore reverenziale con cui il capitano dell'astronave viene a conoscenza della Terra, ma non ha mai davvero il tempo di svilupparsi come si deve, anche perché ogni volta che gli umani sono sullo schermo vogliamo semplicemente vedere Wall-E, e sebbene ci siano ancora alcune sequenze lodevoli su tutta la scena che coinvolge un estintore nello spazio, poeticissima, per gran parte del rimanente minutaggio Wall-E e Eve sono ridotte a rincorrersi in giro per l'astronave in compagnia di una improbabile banda di robot malfunzionanti. Per quanto divertenti possono comunque essere questi momenti, assomigliano più a quello che ci si aspetterebbe da un film, da un normale film Disney Pixar tipo Cars, che ha il materiale genuinamente innovativo della prima metà. Questa sensazione è accentuata poi dalla natura palesemente in CGI dei personaggi umani. Una spiegazione viene fornita sul motivo per cui sembrano così diversi dal Fred Willard, fra l'altro molto reale, che abbiamo visto in precedenza, ma non è poi così convincente. Nonostante tutto, è difficile affermare che il secondo film o la seconda parte del film tolga qualche merito al suo gemello, cioè la prima parte. Solamente sarebbe stato bello che il secondo fosse durato un po' più a lungo per poter sviluppare degnamente i temi accennati. In ogni caso, veniamo condotti verso una conclusione emotivamente soddisfacente, seguita da una sequenza di titoli di coda assolutamente affascinante, entrambi i quali danno al tutto un tocco più vicino a un insieme coeso. Tutte le sequenze di inseguimenti, molto sempre da film Disney Pixar, non possono cambiare il fatto che la Pixar fosse nel 2008 e oltre tra le poche società veramente interessate a spingersi oltre i confini di ciò che possono fare l'animazione e la narrazione per immagini più in generale. Non dimentichiamo che la Pixar è stata fondata da un certo George Lucas. Con Wall-E la Pixar ha ribadito e rilanciato una bella tradizione, creando uno dei personaggi francamente più memorabili della storia recente del genere. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. Spero di avervi fatto venire voglia di scoprire o riscoprire questo gioiellino dell'animazione occidentale. Io, come sempre, vi do appuntamento la prossima settimana e vi lascio con la canzone che conclude il film, una delle mie preferite, di Peter Gabriel, ma anche in generale, Down to Earth. Con questo è davvero tutto, linea al resto della ciurma. Ciao!
Brings to the ground. Did you feel you were tricked by the future you picked? Well, come on down. All these rules don't apply when you're high in the sky, so come on down. Come on down. We're coming down. No better place to go. We got snow upon the mountains. We got rivers down below. We're coming down to the ground. We hear the birds sing in the trees, and the land will be looked after. We send the seeds out in the trees. Did you you'd escaped from routine by changing the script and the scene? Despite all you made of it, you were always afraid of a change. You got a lot on your chest. Well, you can come as my guest. So come on down, come on down. We're
got snow upon the mountains, we got rivers down the road. We're coming down to the ground, we hear the birds sing in the trees, and the land will be looked after, we send the seeds out in the breeze. Like the fish in the ocean, we felt at home in the sea. We learned to live off the good land, we learned to climb up a tree. Then we got up on two legs, but we wanted to fly. And when we messed up our homeland, we set sail for the sky. We're coming down to the ground, there's no better place to come. We got snow upon the mountains, we got rivers down below. We're coming down to the ground, we hear the birds sing in the trees, and the land will be looked after, to send the seeds out in the dunes. We're coming down, coming down to earth, like babies of birth, coming down to earth. Define your priorities. These are extraordinary qualities. We're coming down to the ground. There's no better place to go. We got snow upon the mountains. We got rivers down the road. We're coming down to the ground. We hear the
Beh, grazie a Luca abbiamo avuto una specie di doppio cameo di Anna. Ottime melodie anche nell'appuntamento di Topos in Fabula e conclusione classica con il cameo di Anna per questo appuntamento di Radio Pirata, la radio nella radio. La puntata 171 vi saluta la ciurma, noi salutiamo e ringraziamo voi che ci avete ascoltato e seguito sin qui, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, quindi nuova puntata lunedì prossimo alle 19 su yastaradio.com, sempre su Yastaradio alle 11 del giovedì mattina e alle 23 della domenica sera. Per quanto riguarda Radio RCS ci potete sintonizzare lunedì alle 21 sui 98.6 per il Basso Veronese e la Lessinia, 91.5 per il Basso Lago di Garda e il canale 783 della vostra televisione, quindi sul digitale terrestre, nelle zone del Veneto, parte dell'Emilia e parte della Lombardia. Chiaramente anche in streaming all'indirizzo www.radiorcs.it, dove dopo la messa in onda trovate anche la puntata in podcast. Con questo è tutto da parte mia, da parte di Gabriele, ancora grazie per averci ascoltato, un buon proseguimento all'ascolto dei prossimi programmi e della prossima musica.
Radio Pirata, la radio nella radio.